La Grande Radio, tutto quello che vorreste riascoltare.
Esistono degli spettacoli in cui il rispetto, l'attenzione al testo è assoluta, esistono degli spettacoli in cui il testo serve invece di avvio, di stimolo per un'invenzione scenica. Penso che lo sia nel mio caso e nel caso della maggior parte dei registi.
In proporzione alle possibilità tecniche che ogni epoca offriva, il teatro è sempre stato complicatissimo e macchinosissimo. Il teatro greco non è mica stato, non è mica questa nudità che generalmente si tende a credere. È stato un teatro. C'erano le sue macchine, c'erano i suoi accorgimenti, perché è vero, la macchina fa parte del linguaggio scenico.
Lo spettacolo che vagheggio, è sempre stato uno spettacolo infinito, è sempre stato uno spettacolo in cui i limiti spazio-temporali, espressivi, comunicativi, siano liberi, che si sviluppino, tant'è vero che uno che ho fatto anche recentemente, qualche anno fa, a Milano, si chiamava addirittura Infinitis, era proprio una specie di emblema di questa possibilità.
Il teatro di Luca Ronconi. ...1969.
Nero Pagan, ardito e baldo, lascia quella donzella ispaventata, la spada traggi e affronta ora Rinaldo.
Son Ferrau!
Tu me creduto avrai, eppure avrai te, meco ancora offeso, di farmi qui tardar, che guadagno hai? Che quando ancor tu m'abbi morto ho preso, non però tua la bella donna fia, che mentre noi duelliamo se ne va via.
Ohimè, Rinaldo, orsù destriero in groppa, da noi fuggendo, Angelica galoppa.
Quanto sia meglio, amandola tu ancora, che tu ne venga a attraversar la strada, a trattenerla, a farle far dimora, prima che più lontana se ne vada.
Ci trasferiamo al Palazzo dello Sport di Roma, dove a poche ore dalla prima rappresentazione dell'Orlando Furioso, Antonio Leone ha intervistato il regista dello spettacolo, Luca Ronconi.
Siamo sulla pista, intorno a noi le tribune. Questa sera le tribune rimarranno completamente vuote, infatti è un po' la caratteristica di questo spettacolo, di confondere insieme attori e pubblico. A Luca Ronconi una domanda sul successo di questo spettacolo che, dopo essere stato presentato a Spoleto, è poi stato addirittura premiato al Festival di Belgrado. Secondo lei qual è un po' la ricetta di questo successo?
Io credo che il motivo principale per cui il pubblico si diverte e ha dimostrato di interessarsi tanto al nostro spettacolo è che per la prima volta uno spettacolo di richiamo popolare, ossia non precisamente di uno spettacolo d'avanguardia, non chiama il pubblico semplicemente a assistere passivamente alla rappresentazione di un testo, ma è basato su un'idea di movimento che lo spinge continuamente a muoversi, a partecipare attivamente alla creazione dello spettacolo.
Sulla pista ci sono delle gabbie, dei cassoni, chiediamo un po' a Ronconi a cosa servono ai fini dello spettacolo.
Dentro queste specie di scatole si svolgono dei pezzi di recitazione, ci sono degli attori che recitano, e queste altre specie di telai metallici rivestiti di ferro servono a costruire una specie di labirinto dove una parte di pubblico viene intrappolata verso la fine dello spettacolo e dove gli spettatori stessi spesso improvvisano delle specie di rappresentazioni.
Edmond Altini.
Considero l'Orlando Furioso il momento più alto raggiunto in Italia e per ora non superato della ricerca cosiddetta d'avanguardia nel teatro. Guarda caso, Ronconi non ha utilizzato un testo teatrale per fare questo tipo di ricerca e di esperimento. Ha usato un testo epico, un racconto epico in versi, senza quindi nessuna struttura teatrale di tempo, di luogo e d'azione, ma assolutamente libero, perché quello era l'unico modo per cercare gli spazi nuovi in cui recitare e portare l'azione teatrale.
Io Rodomonte sprezzo di venir se non dove la via meno è sicura.
Luca Ronconi, ex attore, anni 41. È da qualche anno la voce più nuova della regia in Italia e anche a livello internazionale dopo il successo del suo Orlando Furioso. Un regista diverso per il modo in cui affronta i testi, capovolge gli spazi scenici, si pone davanti al pubblico. In questo numero della nostra trasmissione cerchiamo di scoprire i segreti del suo modo di fare teatro.
Il quadrato senza un lato. Claudio Sestieri incontra Luca Ronconi. 1974.
Quali sono le caratteristiche del teatro di Ronconi?
Per me è anche difficile rispondere, perché ogni volta che faccio uno spettacolo, per esempio partendo da un testo, la cosa che mi sembra di rappresentare il testo nell'unico modo in cui il testo possa essere rappresentato, e questo vale sia nel caso dell'Orlando Furioso, sia nel caso dell'Orestea, sia nel caso delle Baccanti, no? Che poi di volta in volta il modo in cui mi immagino la possibilità di rappresentare il testo dia origine soprattutto all'invenzione proprio di un certo tipo di sala o di teatro o di luogo da rappresentarlo, no? Cambia poco. Come faccio a dire quali sono le caratteristiche? Non sta a me dirlo, sa che chi lo vede, chi lo riceve.
Nella tua carriera di regista c'è stato un momento determinante, l'Orlando. Dopo l'Orlando qualcosa è cambiato. Che cosa?
Cosa è successo? Ho fatto gli altri spettacoli. È cambiato in che cosa? Dove? Per esempio nella mia carriera è successo questo: prima ho fatto solamente degli spettacoli che si svolgevano secondo una certa consuetudine teatrale abbastanza risaputa, di tournée, di stagioni, di debutti, le compagnie facevano il giro in provincia, eccetera eccetera eccetera. E poi dopo l'Orlando invece tanto questo non l'ho più fatto. Ecco, dopo l'Orlando devo dire qui in Italia, almeno parlo per un pubblico italiano, del mio lavoro se n'è molto più parlato di quanto non lo si sia potuto vedere. Discorso che per esempio non è valido per la Francia, dove tutti gli altri spettacoli che ho fatto con Orlando sono stati presentati a Parigi, in giro, anche per un numero molto considerevole di repliche, eccetera. Oppure per altri paesi dove abbiamo, subito dopo aver fatto Orlando, ho fatto gli altri spettacoli in lingue straniere, tipo in Germania o in Austria, no? Qua in Italia non tutti hanno visto l'Orlando, perché è stato fatto in poche città e per poco tempo. E dopo l'Orlando, certo, tranne un breve corso di recita dell'Orestea, gli spettacoli che ho fatto non sono mai circolato.
Senti, si è parlato a proposito dell'Orlando di una specie di boicottaggio da parte degli stabili. Quanto c'è di vero?
Ma se boicottaggio è una parola forte. Indubbiamente quello che si può dire è che gli stabili, già 3-4 anni fa, quando è uscito l'Orlando, oggi più che mai occupano un certo spazio, e lo occupano proprio sul serio, per cui spettacoli tipo l'Orlando, tipo l'Orestea o tipo il teatro che faccio io, sono visti un pochino come dei disturbi o dei fastidi, che non come un tipo di teatro da incoraggiare.
Se sono visti come dei disturbi perché potrebbero abituare il pubblico a qualcosa di diverso.
No, neanche, no, neanche tanto, perché poi in realtà non bisogna neanche esagerare, non è che ci siano molti spettacoli in grado di abituare il pubblico a qualcosa di diverso. È semplicemente che, siccome sono degli spettacoli che sfuggono un pochino a quelle che sono le regole della routine, della programmazione a cui oggi, che oggi è il perno organizzativo degli stabili, allora ecco, probabilmente sono visti con sospetto e con allarme, soprattutto per questo, ecco. È un tipo di teatro che richiede una certa flessibilità organizzativa che gli stabili non possono avere.
Io Rodomonte prezzo di venirsene non dove la via meno è sicura, dove in un caso disperato e io voi fate voti, io sol bestemmio Dio. Con lo scudo alto io saracin sicuro vengo sprezzando il ciel, nonché quel muro! Ora quello io frappo il manto, come sia l'arme di tenero peltro e non di ferro, anzi forse in discorza, dalla mia spada e tanta è la mia forza! Ora getto il mio scudo e a due man prendo la crudel spada e attendo il duca Arnolfo.
Ohimè che contro te non mi difendo, meglio che faccia contro il fuoco il zolfo.
Or va giù a terra e do l'ultimo crollo, che il capo l'ho spaccato fino al collo.
Fuggiamo!
Se l'Orlando è circolato pochissimo in Italia, nei palazzi dello sport e nelle piazze, a Ronconi è stato chiesto di farne un adattamento televisivo, di cui abbiamo sentito un breve brano. Curiosamente, questo sceneggiato punta a rinnovare la sorpresa dell'edizione teatrale senza soluzioni spettacolari, tutto in interni, cavalli, draghi e foreste all'interno di un antico palazzo.
Siccome il telespettatore vede dentro in uno spazio piccolo, proprio è impensabile dargli una specie di finestrina da carcerati sopra un mondo aperto, ampio, eccetera, eccetera. È molto più proporzionato riproporgli la stessa dimensione che c'ha davanti agli occhi, con un mondo inscatolato, un mondo messo dentro la camera.
Oh tu, nero pagan, ardito e baldo, lascia quella donzella ispaventata, la spada traggi e affronta ora Rinaldo.
Son Ferrau!
Tu me creduto avrai, eppure avrai te, meco ancora offeso, di farmi qui tardar, che guadagno hai? Che quando ancora tu m'abbi morto, ho preso, non però tua la bella donna fia, che mentre noi duelliamo se ne va via.
Io sono Olimpia.
Mariangela Melato, che cosa significa la mia scelta di lavorare sempre quasi solo con Ronconi? Beh, è chiaro che ci sono delle ragioni precise, perché è il regista che io più di tutti stimo, non solo per la sua bravura, ma perché a me personalmente ha dato molte cose, credo. Probabilmente sono cose che non arrivano giù, che non si sentono, di cui me ne accorgo solo io. Però è chiaro che, ad esempio, l'incontro con lui, che risale addirittura ai tempi dei Lunatici, per me fu importantissimo, perché dopo anni, quasi 10 anni di teatro, per cui venivo usata per via della mia voce, per via di un certo tipo di presenza o di aggressività, ho sempre fatto delle cose a carattere, posso dire, le madri, le nonne, le figlie di Iorio, tutto un repertorio drammatico che pensavo di dover andare avanti a fare per tutta la vita. Improvvisamente, proprio con Ronconi, ho scoperto che esisteva in me, esisteva, non lo so, forse l'ha scoperto lui, la possibilità di fare delle cose diverse, cioè di recitare usando sia la voce che il fisico, in un altro modo. In un modo addirittura forse comico, perlomeno grottesco. Ecco, io per la prima volta con lui proprio nell'Orlando ho capito che mi piaceva di più far ridere, ad esempio, e che forse riuscivo a farlo più che non commuovere o far piangere o rifare il repertorio della vecchia Melato.
Dove mi hai condotta? A quale casa?
A quella degli Atridi.
Proprio una casa colpita dall'odio dei nubi.
come si è sentito da questo pezzo dell'Orestea, con Mariangela Melato nella parte di Cassandra, i tempi di questo spettacolo, di più di 7 ore, erano lentissimi, al contrario della sovraeccitazione dell'Orlando.
Ogni spettacolo dovrebbe avere la sua durata, no? Indubbiamente, lo so, la durata dell'Orestea è una durata estenuante, faticosa, anche noiosa, no? Però è il minimo di durata che possa richiedere l'analisi e lo svolgimento di tutta quella specie di marea di cui si dibatte. Nell'Orlando naturalmente il problema era completamente diverso, si trattava di fare una festa, un gioco, no? Diciamo, il palcoscenico ha un'esigenza di durata che è quella insopprimibile, no? Uno spettacolo è troppo lungo, troppo corto a seconda che si parla 2 minuti di più, 3 minuti di più, è come al cinematografo. In uno spazio diverso, come era per esempio lo spazio dell'Orlando Furioso, è naturale che i tempi tendono a concentrarsi, perché diciamo, non solamente perché dura di meno lo spettacolo, ma perché già la mobilità degli spettatori rispetto alla, diciamo, alla fissità, alla starsene fermi in una poltrona, no? Brucia dei tempi, no? In uno spettacolo come l'Orestea, invece, dove sì, il pubblico era fermo, provocava una notevole modifica nel modo di recepire lo spettacolo da parte del pubblico.
Non sono una che da altri abbia imparato. Voglio raccontare la mia vita! Quale era? Durante tutto il tempo che costui rimase sotto le mura di...
Marisa Fabbri.
Non c'è il mito Ronconi. Questo è molto importante, perché noi purtroppo abbiamo ereditato il mito del grande attore, il mito del grande regista, e questo ci ha precluso un grande cammino. Mi piace molto quando Luca spiega le ragioni per le quali ha scelto un testo, che non sono mai gratuite, c'è sempre dietro tutto un cammino. Un testo è conseguente all'altro testo. E lui mi dice le ragioni, e io le faccio mie, le sue, e poi ripropongo a lui il mio punto di vista. E lui mi spiega là dove ho capito bene, là dove non ho capito bene, ma è un fatto di grande collaborazione. Mi sento assolutamente libera.
La Grande Radio, il teatro di Luca Ronconi. Teatri alla radio, progetto Ronconi, con Rita Cirio, 1997.
Due lagrimoni silenziosi sdrucciolavano intanto giù per le guance del bel Maurizio e gli teneva serrato.
Un attore che recita alla radio è come se fosse un attore mascherato. Tutti quanti sappiamo la maschera che cosa interessante è nel teatro. In certi testi di qualche lavoro che ho fatto qui per la radio, diciamo, quel ritrovare proprio la funzione della maschera attraverso quel velo che è il non poter vedere mi ha incuriosito.
Insomma, Luca, che cosa hai in mente per la radio? Che cosa vuoi far vedere del teatro in radio? E uso di proposito la parola vedere.
La direzione della radiofonia mi ha proposto di curare un ciclo di registrazioni di opere teatrali. Ho accettato volentieri proprio in quanto persona di teatro, perché penso che al di là dello specifico ci sono parecchi buoni motivi per tentare questa impresa.
E dicevi che volevi mostrare o sperimentare che cosa?
No, questo progetto vuole essere proprio un rapporto fra teatro e radiofonia e non invece un qualcosa di specifico del teatro radiofonico. No? E questo è il motivo per cui si tratta quasi esclusivamente di testi scritti appositamente per la scena, dei quali si tenta quindi il trasferimento in registrazioni radio per la radio. L'idea di questo progetto è stabilire un rapporto, no, fra due forme, sia fra la forma teatrale e quella radiofonica, e le possibilità della forma radiofonica.
Ecco, per quanto riguarda i ritmi della recitazione, che per esempio nel tuo teatro sono così importanti, Come vengono adattati, sia nel tuo caso, sia nel caso di altri registi, al mezzo radiofonico?
Ma intanto ci siamo proposti una durata di non più di un'ora e mezza, o poco più di un'ora e mezza, o un po' al di sotto dell'ora e mezza per qualsiasi registrazione, per qualsiasi produzione. Ma i ritmi, secondo me, sono quelli che poi vengono richiesti dall'ascolto di ogni singolo testo. Ci può essere qualche testo che richiede un ritmo particolarmente
particolare. Cioè, soprattutto il problema delle pause, che si pone in maniera diversa.
Sì, ma il ritmo teatrale di una rappresentazione teatrale è sempre la composizione, lo studio di una composizione fra ciò che si ascolta e ciò che si vede.
A proposito di quel che si vede, il tuo teatro è noto per la grandiosità delle scenografie, insomma, l'importanza dello spazio teatrale e delle scene. Come si rimedia in radio alla mancanza di quel che si vede?
La componente visiva non è mai o quasi mai il punto di partenza di uno spettacolo, no? Ma è sempre qualcosa che interviene o comunque è a partire dalla lettura del testo, dai materiali, sia dal materiale letterario che anche un'invenzione visiva si sviluppa.
Io intendo per materiale visivo anche il gesto di un attore.
Ecco, esatto.
Per questo, esatto. Non solo le scenografie.
In qualche modo penso che il respiro di un attore, proprio in un mezzo che riesce a captarlo così da vicino, possa equivalere al gesto che tu gli vedi fare sul palcoscenico.
Voi mi avete messo l'inferno in testa. Sono innamorato, sto per impazzire, non ne posso più.
Zitto, non alzare la voce. C'è qualcuno qua sopra al balcone.
Lei?
Oh, mi sono ingannato. È la tendina che s'affaccia a guardare questa notte di luna. Che splendida luce. Ma su di me scivola e mi lascia al buio.
Perché?
Perché io sono brutto. Su di te invece si accumula, cresce come la sabbia portata dal vento.
Io non sono né bello né brutto, né giovane né vecchio. Sono uno che sta per impazzire.
E non senti il piacere di impazzire entro un corpo d'uomo per cui una donna può impazzire anche lei?
No, no.
Non senti che ha due belle braccia? Un bel torace, un bel profilo, belle gambe. Avere un corpo simile per un innamorato è come per un musicista avere un violino prezioso. Io invece ne ho uno tutto scordato.
Gli incontri di Fahrenheit, dal Teatro San Martino di Bologna, Maestri del Teatro, la lezione di Luca Ronconi, 2010.
Non potrei essere considerato un maestro e non posso fare una lezione, perché ho sempre rifiutato e fatto marcia indietro di fronte al concetto di autore. Non mi sono mai voluto sentire l'autore degli spettacoli che ho fatto. In tutti gli spettacoli che ho fatto, anche in quelli che faccio, e se ce n'è ancora qualcuno da fare nei pochi che farò, mi sono sentito più un ordinatore di materiali che non un creatore di qualche cosa. Secondo me il teatro è soprattutto un lavoro di collaborazione. Io faccio di tutto, e faccio di tutto quindi con molta facilità, non per proposito, ma per dimenticarmi esattamente tutto quello che ho fatto. Non mi piace per niente affezionarmi alle cose che ho fatto quando sono andate bene e cercare di ripetere cercare di ripetere le esperienze che ho fatto quando le condizioni in cui le ho fatte, le persone con cui le ho fatte, i pubblici a cui sono destinate non sono più gli stessi. Ho sempre pensato e continuo a pensare che questo mestiere che ho già definito il più bello del mondo e mestiere anche salvifico per chi ne ha bisogno, mi piace considerarlo come un modo e un processo di conoscenza. Non mi piace fare delle cose perché so come farle, mi piace fare delle cose intanto per vedere se le so fare e che cosa mi fa conoscere il fatto di farle. La bellezza del teatro è sempre un processo di esperienza, non invece l'applicazione di un metodo. Mi è capitato tante volte di discutere anche con colleghi, diciamo, più importanti di me, su quale può essere la funzione del teatro. Per quello che mi riguarda, trovarne una che sia meglio di questa, un processo di conoscenza attraverso l'esperienza. Quando dico che per me era, ritengo che potesse essere solamente l'unico territorio in cui poter condurre una vita possibile, dico anche che tutti gli altri territori non mi avrebbero permesso di vivere in una maniera accettabile. E quindi anche la riconoscenza che ho per il teatro è questa, di essermi offerto come luogo dove poter vivere, operare e conoscere soprattutto. Mi capita spesso di dire che io ho conosciuto il mondo e ho imparato a conoscere le persone attraverso la pratica teatrale, e credo che questo sia il maggior regalo che il teatro può fare a me o a chi si trovi nella mia condizione di farlo come va fatto.
Edizione straordinaria!
Il principe ereditario assassinato con la consorte!
L'assassinio di Sarajevo!
Il principe ereditario e la consorte assassinati! Arrestato il colpevole!
Arrestato il colpevole!
Tanto teatro deriva dal giornalismo. Ho fatto un esempio magnifico di testo, che è Gli ultimi giorni dell'umanità di Karl Kraus. E io, per esempio, l'informazione che leggo sul giornale mi appassiona, partecipo, mi appassiona in quanto informazione. Facendo lo spettacolo, quell'informazione diventa esperienza. Non penso che per me il teatro possa essere una manifestazione dell'io o una comunicazione di come io la penso. Cioè, per me il teatro è qualcosa che mi ha fatto capire come la penso. È stato un modo non di presentarmi o di rappresentarmi, ma è stato un modo di aiutarmi a conoscermi. E quando dico che per me è un processo di conoscenza, è un processo non solamente un processo di conoscere il mondo, le relazioni umane, i rapporti intersoggettivi, eccetera, ma anche di conoscere chi sei veramente. Viceversa, molto spesso si tende a pensare al fatto teatro come un luogo dell'affermazione del sé, qualche volta affermazione di ciò che si è, e questo francamente a me non mi interessa per niente affermare quello che sono fatti miei, oppure peggio un'affermazione di ciò che si vorrebbe essere, e peggio ancora un'affermazione, un pretendere che gli altri ti riconoscano per come vuoi apparire. Queste sono tre situazioni disastrose alla lunga per chi fa il teatro. Io ho un'idea di quali sono gli elementi necessari a quella rappresentazione, ma non ho un progetto preciso di come quegli elementi si combineranno. Quindi una rappresentazione, secondo me, uno dei suoi, diciamo, obiettivi è liberare dei materiali letterari se parte da un testo, e non invece costringerli. Per liberare, dico, non ingabbiare nella determinazione di un progetto dei materiali, ma di far sì che un testo, se è un testo, liberi non l'interpretazione del regista o l'interpretazione dell'autore, ma il numero maggiore di interpretazioni possibili. Quindi liberare le potenzialità che ci sono in un'opera, e non invece circoscrivere i significati di quell'opera. E quindi forse è per questo che lo spettacolo che vagheggio, è sempre stato uno spettacolo infinito, è sempre stato uno spettacolo in cui i limiti spazio-temporali, espressivi, comunicativi, siano liberi, che si sviluppino. Tant'è vero che uno che ho fatto anche recentemente, qualche anno fa, a Milano, si chiamava addirittura Infinitis, era proprio una specie di emblema di questa possibilità.
Radio 3 Suite con Gianfranco Capitta, 1997.
E cosa fai lì al chiaro di luna? Una fanciulla puritana che si fa incantare dalla primavera. L'amore non è una cosa sporca. La bellezza non è un orrore. Ma perché lo sposo?
Luca Ronconi. Il lutto si addice ad Elettra e il secondo Onì, che fai?
Mi piacerebbe che me ne andassi.
E in qualche modo questa storia di Elettra e della sua famiglia complicata, anche questa l'hai già fatta un'altra volta, con altri due, certo.
Altri due dovreste, un italiano e un tedesco.
Ecco, allora cominciamo da questo. Perché ritornare su un autore rispetto ai mille altri che riesci a scoprire ogni volta, anche quelli che nessuno di noi conosce, e perché ritornare a questa famiglia complicata?
Ma dunque, l'idea di mettere in scena il lutto sadicetra risale già qualche anno fa, quando feci Strano Interludio. Non che sia un grandissimo poeta, anzi forse lo è poco, però indubbiamente dal punto di vista drammaturgico, dal punto di vista teatrale, sono delle macchine più che funzionanti.
Certo, è stato in qualche modo questo scrittore grande, importante, no, della prima metà del Novecento in America, forse risente in negativo oggi della cultura di massa, che quasi ha banalizzato, volgarizzato, cioè dopo che noi siamo abituati alle telenovela, alle serial.
Beh, che devo dire? Direi che per la sua epoca, per il luogo, per il territorio culturale in cui operava, O'Neill è stato un drammaturgo sperimentale. La sorte di questo drammaturgo, cioè chiaramente è un drammaturgo americano che importa materiali dal teatro europeo. Non soltanto dalla tragedia classica, anche da Ibsen, da Strindberg, cioè, e ne fa proprio una specie di salsicciotto americano.
Un hot dog, vero?
Certo, un hot dog. Ma in fondo è il modo in cui hanno operato nei secoli addietro grandissimi drammaturghi. No, il teatro elisabettiano è fatto di questo, ossia di mettere dei materiali di per sé significanti, no, all'interno di strutture drammaturgiche convenzionali estremamente funzionanti. No? Infatti, al di là del sangue, dei delitti, delle passioni, il tipo di teatro a cui questo testo fa pensare è piuttosto quello elisabettiano, no? Naturalmente visto con occhi più vicini a noi, no? I temi non sono gli stessi, il machiavellismo non c'è, Seneca è lontano, al posto di Seneca è entrato Freud. In realtà a me è sembrato, leggendo il testo, ne ho avuto la conferma facendo lo spettacolo, che non va guardata la sua opera o quest'opera in particolare come un oggetto di valore, no. Ecco, mi capita come di pensare che indubbiamente è un'opera sul cui valore non sto nemmeno a discutere, no. Non so se ci sia, se non ci sia, cioè, indubbiamente però è come, ecco, faccio un esempio. Se noi guardiamo un riflettore, un proiettore, no, in sé un oggetto che è irrilevante, non è, perché devi ammirare un proiettore, però nello stesso tempo ha funzione per ciò che riesce a illuminare, no. Ecco, i materiali di cui è formato questo testo sono talmente ricchi e talmente importanti, no, che diciamo la coesione drammaturgica del testo riesce a illuminarli, no, al di là del proprio valore. Non so se
questo è chiaro. Mi chiedo se ti si può chiedere che cosa illumina per te il proiettore O'Neill.
Ma quello che illumina per me probabilmente cioè non è forse neanche materia dello spettacolo, non lo si ritrova nello spettacolo, no. Per me illumina il vuoto lasciato dal tragico, no? È indubbiamente un testo sulla impossibilità del tragico nel nostro mondo, no? E sulla irreversibilità della sparizione del tragico, no? La sua distanza dall'Oristea è uno degli elementi più interessanti. Ripeto quello che ho detto anche altre volte, ma il fatto per la totale, per esempio, depoliticizzazione rispetto all'Orestea. Nell'Orestea ci sono dei e polis. Qui c'è viceversa puritanesimo, no? E nessun approdo finale al politico.
Pomeriggio musicale. La musica di Luca Ronconi con Paolo Terni, 1983.
Vorrei incominciare con chiedere a Luca Ronconi se si ricorda quando ha pensato, ha incominciato ad avere curiosità nei confronti della musica e se per caso questa curiosità nei confronti della musica gli nasce dal proprio lavoro teatrale.
Nasce proprio dal mio lavoro teatrale, esattamente dal... Inizialmente pensavo che non avrei mai affrontato
la messa in scena di
un'opera lirica. Faccio una premessa. Sono sempre stato un spettatore di opere liriche. Mi ricordo quanto erano brutte e quanto erano ridicole dal punto di vista teatrale, sì. Le messe in scena di opere liriche che adesso ci piacerebbe rivedere. Sto parlando naturalmente del primo dopoguerra, Teatro dell'Opera di Roma.
Di quelle che vengono evocate come le vere regie
di una volta. Effettivamente andare a teatro era molto piacevole. Effettivamente il tipo di piacere che c'era era anche quello del dileggio.
da parte degli spettatori.
Effettivamente quel piacere si trasformava poi in un gusto della parodia, gli spettatori si rifacevano i cantanti fra di loro, sì, no? Sì. Li rimitavano, indubbiamente anche questo qui era teatro. Ovviamente non sono quelli
i canoni.
Ho anche avuto la fortuna, quando già facevo il regista teatrale, comunque non mi interessava di teatro, di vedere invece le prime regie di Visconti, le prime regie di Zeffirelli, sempre parlo qui a Roma, no? Di capire che comunque sia anche l'opera lirica poteva essere un campo serio e interessante di attività teatrale.
E questo è un po' un avvio che lasciamo a livello proprio storico-personale, esatto. Di Luca.
Poi, a un certo punto della mia attività di regista di teatro parlato, ho cominciato a lavorare sulla tragedia greca. Ho fatto Orestea, poi ho fatto un'edizione dei Baccanti al Burgtheater di Vienna, ed è proprio dal lavoro, dallo studio di quelle opere lì che ho cominciato a essere attirato dalle possibilità di mettere in scena delle opere liriche, probabilmente perché sentivo che a quegli spettacoli mancava un elemento musicale, no? Così come li possiamo fare noi oggi, e anche perché infatti il primo lavoro di regia musicale che l'ho fatto su Wagner, no? L'ho fatto proprio su mia richiesta, perché mi interessava molto l'idea e la possibilità di affrontare una mitologia più vicina a quella della tragedia greca.
Ecco, abbiamo appena ascoltato Pierre Boulez, che dirigeva l'orchestra del Festival di Bayreuth nelle prime sequenze musicali della Valchiria. Ma tu, Luca Ronconi, non hai lavorato con Boulez, hai lavorato con Savallish, vero?
Ho lavorato prima con Savallish, sì. E poi, siccome sono cominciate subito naturalmente le difficoltà, l'edizione prevista con Savallish alla Scala non ha avuto termine e è stata ripresa al Comunale di Firenze, parte nella stagione, parte nel maggio musicale fiorentino con Zubin Mehta.
Cosa succedeva sulla scena durante questa ouverture della Valchiria e durante i primi momenti, diciamo, di questa cosa si vedeva, cosa avevi fatto?
Dunque, allora, c'era sul fondo, parlo del primo atto, una specie di grande parete di specchio a doppia vista che rifletteva, sì, i personaggi, e dietro i quali apparivano dei principali delle scene dipinte della prima edizione Bayreuth del 1875, quella, sì, capannina lì, costruita peraltro in versione nibelungica ma con tutti gli attrezzi gli accessori di un appartamento borghese, sì, no? Questi accessori venivano in qualche modo riprodotti anche nella loro veste, come dire, ottocentesca e non travestita nibelungicamente nella parte avanti del palcoscenico, ed era quello che adoperavano gli artisti. Quindi lampada invece di candela, o di fiato, di torcia, insomma, bicchiere invece di corno e tutte queste cose qui.
Ecco, per esempio, fermiamoci un attimo su questa tua ultima affermazione. Tu dici rivisitate, cioè riproposte, non nibelugicamente, ma in chiave 800. Ora, i cosiddetti puristi, e sono schiere, leggono nelle didascalie wagneriane che una cosa deve essere così, e quindi deve essere, per esempio, tra virgolette, nibelungica. Tu dici subito la faccio 800, sto banalizzando. Ecco, già questo tipo di operazione va spiegato.
Il corno nibelungico, la coppa e l'idromele, indipendentemente, lasciamo per un attimo il suo valore simbolico,
sì,
no? Che quello può essere riprodotto anche in un'altra forma, certo, no? Può essere restituito anche in un'altra forma e attraverso un altro segno, no? Ma quel nappo usato come bicchiere su una normale tavola tende a diventare ridicolo. Non devo sottolineare io quanto si è sghignazzato sul nibelungismo. E lì il problema non è una questione di gusto, ossia di rendere accettabile, cioè, o meno riconoscibile quel carattere, perché non ci si rida sopra. Questo è un filisteismo,
certo, no? Certo.
Il problema non è di gusto o di eleganza, no? Il problema è di che cosa è diventato nel frattempo quella cosa,
quel segno lì.
La Grande Radio, tutto quello che vorreste riascoltare. A cura di Daniela Sbarrini. Il teatro di Luca Ronconi. Materiali dall'archivio del GR e dai programmi Teatri alla Radio, con Rita Cirio. Pomeriggio musicale, con Paolo Terni. Gli incontri di Fahrenheit, Maestri del teatro, la lezione di Luca Ronconi. Il quadrato senza un lato, Claudio Sestieri incontra Luca Ronconi. Radio 3 Suite con Gianfranco Capitta. Per riascoltare e scaricare i materiali di questa puntata, cliccare Memo Radio sulla home page di Radio 3.